Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Di nuovo insieme per stare con Gesù, per vedere Gesù, per capirlo meglio, per amarlo di più. Io posso dichiararmi discepolo di Cristo da oltre 40 anni, da quando in un preciso momento della mia vita ho deciso di seguirlo, ho deciso di credere in Lui e di vederlo come il mio Signore, come il mio Salvatore. Dopo 40 anni c'è una cosa che posso dire con una certa sicurezza: non è sempre facile seguirlo. I motivi sono tanti, alcuni interni, interiori, in me stesso, i miei difetti, le mie lacune, la mia debolezza, e altri esterni. Ci sono chiaramente dei fattori esterni che ostacolano il nostro cammino con Cristo. Tutto sembra contribuire a creare degli ostacoli nel cammino della fede, e delle volte sembra che il Signore non faccia nulla per impedire che questi, gli ostacoli, vengano posti da chi vuole impedirci di camminare con Cristo. Oggi parleremo di questi ostacoli che, pur presentandosi in forma soft, quasi innocua, sono tra i più diffusi. Nell'episodio sul quale focalizzeremo la nostra attenzione, Gesù incontra tre uomini e con loro tratta, seppur in maniera concisa, il tema del discepolato. Leggiamo il testo così come si trova in Luca capitolo 9 dal versetto 57.
Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». Ed egli rispose: «Permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu vai ad annunziare il regno di Dio». Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio».
La reazione dei tre ha una cosa in comune e qualche cosa che li differenzia. Tutti e tre rinunciano ad essere discepoli, e ognuno per una motivazione diversa. Guardiamo da vicino questo incontro. Prima di tutto puntiamo i nostri riflettori sul primo personaggio. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figliol dell'uomo non ha dove posare il capo». Chi era questo personaggio? Matteo ci ricorda che costui era uno scriba. Non era perciò uno qualunque del popolo, ma un personaggio che faceva parte dell'elite religiosa politica, quindi importante, influente e probabilmente benestante. Una persona che sicuramente farebbe piacere avere come amico ed alleato. Ma a Gesù interessa ben altro che la posizione sociale di chi lo vuol seguire. A lui è il cuore che interessa, ossia la predisposizione di colui che vuole porsi al suo seguito. Che cosa c'era nel cuore dello scriba? Quali interessi aveva nel fare la proposta di seguire Gesù? Il suo animo era scevro da intenti egoistici? Abbiamo parlato di coloro che desiderano usare la religione come strumento di potere per ottenere una posizione sociale superiore. Era forse lo scriba uno di questi? Purtroppo dobbiamo ammettere che quando il cristianesimo è entrato nelle stanze del potere, in tanti hanno abbracciato la fede cristiana con lo scopo di aumentare la propria posizione sociale e spesso anche il proprio conto in banca. Non dico niente di nuovo quando affermo che per tanto tempo essere principi della Chiesa equivaleva a essere degli uomini socialmente e politicamente potenti. Grazie all'imperatore Costantino, per la Chiesa cristiana è cessato il periodo di dura persecuzione, ma ben presto, purtroppo, essa si è posta al fianco dei potenti e in alcuni momenti ha fatto il percorso inverso dell'Apostolo Paolo. Ricordate senz'altro che Paolo da persecutore è diventato perseguitato, mentre la Chiesa da perseguitata si è messa poi a perseguitare coloro che riteneva eretici. Gesù dice a quest'uomo: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Perché una risposta così brusca, tesa piuttosto a scoraggiare la persona? Perché una risposta che presenta delle difficoltà legate alla questione dell'avere o non avere? Dalla sua risposta, la risposta di Gesù, noi ricaviamo l'idea che il personaggio in questione desiderava seguire Gesù spinto da motivi non in linea con l'idea che il maestro aveva di un discepolo. Probabilmente egli voleva aumentare il suo prestigio, la sua posizione sociale. Forse pensava che seguendo Gesù, poteva elevare il suo status di vita o addirittura avrebbe avuto dei vantaggi di tipo economico. Egli non voleva seguire il maestro, ma una sua idea, un suo progetto. E lui, il Signore, era solo un mezzo per raggiungerlo. Il Signore però non può essere strumento, ma il fine ultimo della nostra vita. Solo così potremo seguirlo senza distrazioni. Cristo va collocato al centro della nostra vita. Egli non si accontenterà mai di stare alla periferia. C'è un altro dato da rilevare, è lo scriba che si propone di diventare discepolo. Da quello che riesco a capire dalla scrittura, si diventa discepoli solo come risposta ad una chiamata. Gesù ha detto chiaramente: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. L'uomo non può proporsi, può solo rispondere alla proposta di Dio. Solo quando l'iniziativa è del Signore le cose vanno per il verso giusto. Se invece l'iniziativa è nostra, gli intenti non possono essere puri perché partono da un cuore non ancora rigenerato. So di averlo detto e scritto in varie occasioni che la più grande differenza tra la fede cristiana, quella biblicamente fondata, e un cristianesimo ammantato di religiosità è questa. Nella prima, la fede cristiana, è Dio che si muove verso l'uomo, quella creatura da lui voluta, ma decaduta, morta nei falli e nei peccati, come si esprime Paolo in una delle sue lettere. Mentre nella religione sono gli sforzi umani, il motore che tutto muove e intorno ai quali tutto si muove. Satana, il nemico e l'oppositore di Dio, è l'inventore e il più grande sostenitore della religione. Egli, proponendo all'uomo l'autoredenzione, lo spinge lontano da chi solo può salvarlo. Immaginiamo questa scena. Sono in mezzo a un oceano in tempesta, aggrappato ad un piccolo relitto della nave affondata. E sto per soccombere. Arriva la scialuppa di salvataggio, ma qualcuno che non vuole che io viva, mi spinge verso un gommone che all'apparenza sembra sicuro, ma che invece è pieno di buchi. Perché lo scriba si propone come discepolo? Perché non ha atteso che la proposta arrivasse dal maestro? Il motivo è semplice. Voleva essere lui il padrone della situazione e in pratica, più che essere discepolo, voleva essere maestro, guida.
Thank you.
il nostro uomo non aveva capito che per seguire Gesù bisogna spogliarsi. Occorre rinunciare alla presunzione di essere capaci di gestire la propria vita e al posto dell'io mettere Dio. Solo se siamo disposti a metterci nella situazione di uno schiavo, noi potremmo essere veri discepoli. Solo se prendiamo sul serio le sue parole, le parole di Gesù, quando ha affermato: così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Noi soltanto così potremmo essere in grado di seguirlo fino in fondo. Andiamo al secondo personaggio. A un altro Gesù disse: seguimi. Ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Sempre Matteo ci ricorda che costui era uno dei discepoli. Quindi l'invito parte da Gesù: seguimi. Questa volta si parte con il piede giusto, no? Ma possiamo chiederci perché il Signore lo invita a seguirlo se era già un discepolo? Forse c'era qualche cosa che non andava nel verso giusto in questa persona? Era forse un discepolo della domenica che, distratto da tante altre cose, lo seguiva solo part-time? O era un discepolo che non aveva ancora ben compreso che cosa comporta mettersi al seguito di Gesù? La risposta dell'uomo all'invito di Gesù è un po' particolare e sembra avere carattere d'urgenza. Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Richiesta più che lecita la sua. È un preciso dovere del cristiano di onorare i propri morti, in particolare quando questi sono i propri genitori. È impossibile non essere d'accordo con lui, è impossibile non dargli ragione. Non credete? Eppure la risposta di Gesù, anche in questo caso, ci trova spiazzati. Ci procura un senso di disagio, di fastidio. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. No, caro maestro, questa volta non ti capisco, non riesco a essere d'accordo con te. Impedire a una persona di onorare suo padre con un degno funerale mi sembra una cosa disumana. Ma va ad annunziare il regno di Dio. È possibile che la predicazione del regno sia così urgente, impellente, da impedire di compiere questa umanissima azione? A questo punto occorre fare, come abbiamo spesso fatto, occorre fare una lettura tra le righe. Non risolveremo molto, in quanto il radicalismo della risposta del maestro rimane, ma in un commentario biblico troviamo il seguente commento. Possibile che il padre non fosse ancora morto e che il figlio volesse attendere ancora per ricevere la sua eredità. Come può questo commentatore fare un'affermazione del genere? Pare che la frase pronunciata dal nostro personaggio sia un modo di dire, una frase idiomatica che pressappoco significa questo: permettimi che stia ancora vicino a mio padre fino alla sua morte. In questo modo la frase di Gesù avrebbe più senso, anche se, come abbiamo detto, rimane in tutto il suo radicalismo. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Lascia che siano gli altri ad occuparsi del tuo vecchio genitore. Tu hai una cosa più urgente da fare. Con questo non dobbiamo pensare che la scrittura ci inviti a trascurare i nostri cari. Anzi, ciò che troviamo scritto non può essere soggetto a fraintendimenti. Se uno, dice l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera a Timoteo, se uno non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. Il maestro non rinnega l'aspetto sociale della fede, ma stabilisce la priorità. Lo stesso sentimento ha animato gli apostoli quando hanno deciso di affidare il servizio alle mense, ai diaconi, per dedicarsi completamente alla predicazione e alla preghiera. Scegliere le giuste priorità non è sempre facile, ma è doveroso per un cristiano. Solo se nella hit parade delle nostre priorità poniamo ciò che sta a cuore al Signore, il nostro cammino con Cristo sarà spedito e continuo, senza troppi tentennamenti e divagazioni. Ora dedichiamoci per un attimo al terzo personaggio. Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio». Di questo terzo personaggio Matteo non ne parla. La sua richiesta «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia» mi sembra una richiesta lecita, un semplice saluto prima di lasciarli, più che lecito, no? Doveroso. Ma altra sorpresa, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi si rivolga e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno. Per Gesù salutare era sinonimo di voltarsi indietro. E questo rendeva il discepolo non idoneo al regno. Perché? Un episodio analogo è capitato anche al profeta Elia qualche secolo prima. In questo caso è Eliseo che gli fa la richiesta di salutare i suoi, primo re 19:20. La risposta di Elia è meno radicale di quella di Gesù. Va pure a salutarli, ma torna, pensa a quello che ti ho fatto. L'invito del profeta al suo discepolo è quella di fare presto, di non dimenticare la cosa più importante. Ancora una volta è stabilita la priorità dell'annuncio del regno su qualsiasi faccenda umana. L'invito di non voltarsi indietro ha un probabile riferimento alla vicenda che vede, vi ricordate, la moglie di Lot trasformarsi in una statua di sale perché si è girata a guardare indietro. Chi ha messo la mano all'aratro ha l'obbligo di guardare avanti. Se è distratto da altre cose rischia di guastare l'opera del Signore. Le parole di Godet, uno scrittore cristiano, sono appropriate e incisive. Che diventerebbe l'opera divina nelle mani di un uomo che vi si consacrasse con un cuore distratto da altre preoccupazioni? Nelle parole di Gesù troviamo un radicalismo che un po' ci spaventa, ammettiamolo, ed è giusto che sia così. Nessuna concessione al peccato era sicuramente il motto di Cristo e che deve diventare anche quello dei suoi discepoli. Paolo, scrivendo ai Corinzi, fece questa osservazione: affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. Che cosa vuol dire? Significa forse che il cristiano per tutti i giorni della sua vita deve avere come soggetto dei pensieri Gesù per ogni istante? Significa che il discepolo di Cristo non può godere dei momenti di svago, di distrazione, come vedere un film, giocare una partita a calcio, eccetera? No, non è questo. Il sostantivo distrazione deriva dal verbo distrarre. Mi sembra evidente, ma che cosa significa distrarre? Distrarre deriva dal latino distraere, che significa letteralmente tirare qua e là o andare qua e là, insomma è un cammino a zigzag. È chiaro che nella vita cristiana non ci possiamo permettere di camminare in questo modo, perché perderemo tantissimo del nostro tempo prezioso. Noi sappiamo che abbiamo solo una vita da spendere, che le giornate hanno 24 ore e in ogni momento della nostra giornata dobbiamo capire qual è la priorità. Certo, ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno di riposo, di svago, lo ripeto, ma non è questo che vuole dire Gesù. Gesù intende dire: dai una direzione alla tua vita, dai una direzione alle tue giornate, dai una direzione chiara al tuo tempo, che quella direzione sia sempre sotto lo sguardo di Dio, che quella direzione sia sempre nella volontà di Dio e allora sarai un discepolo. Lo so, non è facile, lo ripeto mille volte, ma questa è la strada indicata dal Maestro, indicata da Gesù. Quindi seguirlo significa seguirlo senza distrazioni, significa seguirlo con il desiderio, significa seguirlo con la volontà, la capacità di poter anche rinunciare a qualche cosa pur di fare la sua volontà, pur di camminare come lui vuole. Questo è un discepolo. Bene, ancora per oggi abbiamo finito e ci lasciamo con un abbraccio. A risentirci alla prossima volta. Ciao a tutti.